mistica conclude il tempo dopo l'Epifania, che come abbiamo detto è un tempo per il rito ambrosiano specifico, non confondibile con il tempo ordinario che caratterizza il calendario romano. Questa domenica è intitolata dal nostro rito Domenica del Perdono ed è di notevole interesse secondo me quali sono i testi individuati per farci capire che cosa sia in profondità questa dimensione del perdono così difficile per noi da praticare. Comincia ad essere evidente questa indicazione in termini molto chiari dal Vangelo. Il Vangelo è diretto a alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e per questo disprezzavano gli altri. Credo che nessun uomo possa tirarsi fuori dal riconoscere in sé questa tentazione. Poi c'è la descrizione di un caso, possiamo pure dire, abbastanza estremo di cosa sia, in cosa consista questa presunzione di essere giusti, che sente l'urgenza e il bisogno di differenziarsi dagli altri, da coloro che non concepiscono allo stesso modo, alquanto riduttivo, la giustizia. E finisce la logica del Santo Evangelo di oggi nel pubblicano che si batte il petto: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». E Gesù commenta che a differenza dell'altro, questo torna a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Quindi non possiamo non continuare il nostro cammino di vita terrena fino a quando saremo accolti dal Signore nella vita eterna, indipendentemente o meno dallo stato purgatoriale da cui dovremo passare se evitiamo l'inferno. Dicevo che dobbiamo continuamente imparare cosa sia questo perdono, cosa sia questa capacità di andare incontro all'altro con l'affetto di cui parla oggi il libro di Isaia, mostrando come il Signore, superata la sua ira, raccoglie di nuovo il popolo come la prima sposa, come una vera sposa. Un aiuto a capire cosa sia il perdono ce lo dà Paolo nella lettera ai Romani. Io vivo, dice il Signore, quindi ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio. Sottovalutiamo molto spesso il dato che il momento della parusia, della manifestazione gloriosa di Cristo, implicherà l'impossibilità per qualunque uomo di non dare pubblico riconoscimento all'identità autentica del Signore Gesù nel quale siamo stati creati e redenti. Ma Gesù traduce questa sua potenza salvifica nel richiamo a non giudicare il proprio fratello. Cristo è morto ed è ritornato alla vita per essere il Signore dei morti e dei vivi. Ma allora tu perché giudichi tuo fratello? perché disprezzi il tuo fratello? Perché tutti dobbiamo presentarci al tribunale di Dio. Io vivo, ogni ginocchio si piegherà, davanti a me ciascuno renderà conto di se stesso a Dio. Quindi non giudicatevi più gli uni gli altri, cercando piuttosto di non essere causa di inciampo o di scandalo per il fratello. E dove possiamo imparare questa capacità di non giudicare gli altri, che non può essere identificata con il tranquillo compromesso di tenersi fuori dalle rogne altrui e dalle proprie, ma deve essere realmente una valorizzazione profonda dell'altro, qualunque sia la sua personalità, il suo carattere, il suo temperamento, il suo comportamento. Ecco, allora dobbiamo imparare dalla ripresa continua di quell'atteggiamento affettivo di cui ci ha parlato oggi il libro di Isaia. Allora il tuo creatore, il tuo redentore, lui ti richiamerà, il Signore ti richiamerà, perché la donna sposata in gioventù non può essere ripudiata. Io ti ho abbandonata per un istante perché mi hai riempito di ira con il tuo comportamento, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di ira ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te. Quanto ci ricordiamo di questo affetto perenne che Gesù ci riserva? Lo capiamo dalla incapacità o dalla impotenza a ricambiarlo. Per questo abbiamo più che mai bisogno, inoltrandoci ormai verso la Quaresima e perciò la Pasqua, abbiamo bisogno della conversione del cuore, che dobbiamo domandare il più possibile, in ogni momento e in ogni modo, perché la fraternità tra i cristiani non venga meno.